dagli inizi, si chiama avere più o meno 17 anni da quelle parti lì, aver voglia di fare qualcosa di creativo, di particolare, di strano, di libero. Siamo, ricordiamoci, fine anni 70, dunque anni in cui le voglie di libertà, di inventarsi una vita avventurosa, una vita artistica avventurosa, erano importanti. In quel momento lì apre la scuola di Mitri in Ticino e oggi, dopo 30 anni di lavoro, o 30 o anche di più oramai, ma posso parlarne liberamente, ma ho scelto la scuola di Mitri perché apriva la scuola di Mitri. Non avevo nessuna vocazione teatrale particolare, neanche una cultura teatrale particolare. Niente di che, semplicemente teatro in quegli anni. Oggi direi che è cambiato, è anche un argomento interessante, come i mestieri cambiano il loro valore, la loro forza. Teatro in quegli anni di socializzazione, di cerimonie pubbliche, di agorà, di riflessioni, di dibattito. Il teatro ovviamente è un essere umano che si confida, che implora, che impreca al pubblico, era proprio un mestiere forte in quel momento. Oggi come oggi non direi, alcune volte attori entrano in più nella categoria del narcisismo, della sensibiliria, siamo in zone più, oggi magari i mestieri dinamici, artistici e dinamici sono altri, sono cambiati, però in quegli anni, dunque la scelta era stata quella, ma non avevo una vocazione particolare per il teatro, niente di che, cioè non credo, un caso, una coincidenza, mi ha corrisposto. Da lì poi c'era, adesso inizio a dimenticare con gli anni, ma diciamo non ci penso meno, c'è Scuola di Mitri, c'era il Teatro Panzini, Gerry Beretta Piccoli, Cito Steiger, un giovane adolescente di Lugano con qualche velleità artistica, beh, cascava lì dentro, a meno che non partisse per l'Italia a studiare, che andasse altrove a cercare alcune vie per il Ticino, più o meno quelli erano i territori.
Sono comunque successe delle cose, ci sono state delle esperienze magari di transito sicuramente prima del grande salto.
In Ticino ho fatto molte cose, anche non sono rimasto, poi sono tornato spesso. Credirei che sono partito rapidamente, subito dopo la scuola di Mitri, per Losanna, Ginevra, e poi da lì sono partito in Portogallo, poi sono tornato dopo 2 o 3 anni, dunque in realtà la partenza è stata abbastanza folgorante e rapida. Dopo la scuola di Mitri collaboravo con un Théâtre Tel Quel che montava dei capannoni da circo e con questi abbiamo girato subito, partiti in tournée, poi la base era più o meno a Losanna, Ginevra. Avevo partecipato in quel momento alla ristrutturazione di quello che oggi è il Théâtre Kléber Mélot, che all'epoca era Philippe Montal, il direttore storico di quel teatro, che aveva preso questa fabbrica a Renon, in periferia di Losanna, e un gruppo di giovani avevamo partecipato a ristrutturare i luoghi. Poi era diventato il Théâtre Kléber Mélot, che ha avuto una carriera enorme e che oggi è stato ripreso da Omar Porras. Però ero molto inquieto in quegli anni, forse un pochettino mi sono calmato, però in quegli anni di inquietudine avevo voglia di uscire dalla Svizzera, volevo partire. Poi le coincidenze della vita, come al solito, nel mio caso mi hanno portato in Portogallo, perché ero partito con, dunque, uno degli spettacoli che facciamo col Théâtre Tel Quel era stato un festival in Germania. Questo festival avevamo conosciuto una compagnia portoghese, eravamo diventati amici e ero andato a trovarli. Sono andato a trovarli 2 settimane e sono rimasto 3 anni a Lisbona. Siamo ancora lì alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, dei ricordi di Lisbona, una Lisbona magnifica, quella filmata da Tanner, filmata da Wenders, una Lisbona lontana, quasi da colonia d'oltremare. Mi ricordo che per comprare un giornale italiano all'epoca, per leggere in italiano, che imparavo il portoghese, il giornale arrivava 4 giorni dopo, dunque questo era il tempo normale, siamo evidentemente preistoria. Dopo il Portogallo sono tornato in Ticino per varie ragioni miste. In effetti era, qual è il senso che io rimanga in Portogallo a fare del teatro in portoghese, lingua che vabbè ho imparato e conosco e ci ho anche recitato, però alla fine dici vabbè, ma che senso ha, cioè sono già un po' ticinese ma un po' russo ma un po' argentino e adesso mi aggiungo anche il Portogallo, no vabbè, mi sono dato un limite io. E ho deciso di tornare e dire, ma forse mi devo occupare un attimo più della lingua italiana, che è la lingua che ho frequentato, che non è neanche la lingua materna. Essendo i miei genitori sposati in Argentina, la lingua materna è stato lo spagnolo in casa, per i primi anni. Dunque, diciamo che l'italiano è la lingua acquisita, la mia seconda lingua. Mi sono detto che era già abbastanza, la confusione era già alta e che conveniva nel mestiere come il teatro di quegli anni, dove la parola era al centro del teatro, oggi si sta spostando. Era importante che cercassi di parlare correttamente l'italiano. Mi sono ritrovato in Ticino, vabbè, è iniziato anche un complesso e lungo percorso che è durato qualche anno prima di ripartire. In questo percorso ci sono molte avventure legate alla televisione più che alla radio, ma diciamo l'apprendimento della parola, dell'uso della parola per il mezzo radiofonico, per il microfono. C'è il teatro della Svizzera italiana, che in quegli anni si creava questa possibilità, se ci si poneva la domanda possiamo riuscire ad avere una compagnia ticinese di teatro. Sono trasmissioni per bambini, ci sono state molte cose. Intanto facevo quello che era possibile per un giovane interessato alla recitazione. In quegli anni ero attore, la pedagogia e la regia vengono più tardi. Per un giovane che faceva teatro ho cercato un po' tutte le strade che esistevano qui, sia economiche sia artistiche. Però piano piano di nuovo verso insomma, l'appetito di andare a cercare altrove mi era tornato, oppure non mi aveva mai abbandonato e dunque mi sono ridiretto verso l'Italia. Iniziavo un po' a fare tra il Ticino, Milano, scuole, seminari, cercare contatti, cercare possibilità e in effetti piano piano mi sono rispostato in zona Italia.
Lì nella zona Italia corrisposto già a una scelta di campo. Diciamo, se prima era il fare, come hai sottolineato tu, quindi anche un aspetto economico di riuscire a realizzare in un ambito e guadagnare qualche soldo, lì c'è stato un salto corrisposto a una scelta, un campo, quello pedagogico, e poi diciamo una sorta di premessa, quella che sarà la tua centratura artistica, cioè quella della regia. Cominciamo da Milano.
Milano credo che ci andai a quell'epoca era per imparare, fare dei seminari, imparare con qualcuno, capire qualcosa di più sulla recitazione. Coincidenze mi hanno portato a incontrare un pedagogo americano, Dominic De Fazio, che in quegli anni, ma credo ancora tutt'oggi, insegnava un metodo, diciamo il metodo Strasberg per la recitazione cinematografica, diciamo questo era il suo territorio di base. Lui veniva in Italia, dava dei seminari e per me è stato un maestro geniale, un eccellente pedagogo. Ho fatto un seminario, ho imparato delle cose, poi mi è piaciuto, ne ho fatti altri e piano piano siamo diventati prossimi. Un po' sono diventato suo assistente, poi organizzavo io i seminari, poi eccetera. E questo è andato avanti 5, 6, 6, 7, 8 anni. Da lì posso dire oggi che credo padroneggiare un po' uno dei vari sistemi, dei vari metodi della recitazione strasberghiana, quella di cui si parla quando si parla di cinema, di verosimiglianza, di naturale, di verità, eccetera. Ci sono moltissime correnti, potremmo parlarne per delle ore, diciamo, quel per la scuola, però ho imparato quello. In quegli anni tra Milano mi spostavo su Roma, volevo fare il cinema, volevo qualche piccola esperienza l'ho fatta, qualche piccolo film, qualche apparizione, qualcosa è successo, ho conosciuto. Poi vabbè, il cinema, l'Italia è difficile, anche lì l'Italia è complessa, non è che se perché uno è a Roma e anche ha un pochettino di talento magari questo lo porta a lavorare, no, è molto più complesso. Poi la vita mi ha portato a tornare indietro, se non avevo, non è che potevo permettermi un attico a Trastevere e stare lì a aspettare che qualcuno mi proponesse un film, dovevo mangiare, lavorare e in quegli anni si faceva, uno svizzero in Italia faceva ancora la coda per il permesso di soggiorno. Qualsiasi contratto di lavoro era un incubo, perché appena dicevi che eri svizzero ti dicevo no, questo adesso dobbiamo fare delle scartoffie, passiamo 15 giorni, senti il film è dopodomani, lasciamo perdere. Oramai avevo 4, 5, 6 piccoli metodi che avevo praticato un po'. Quelli mi hanno permesso di saltare su un'occasione di poter dare un seminario alla Paolo Grassi di Milano. Erano anni straordinari, anni in cui Tadeusz Kantor dava stage, seminari alla Paolo Grassi, Bob Wilson dava stage, c'erano dei personaggi straordinari che passavano da lì. E mi sono ritrovato a iniziare a dare dei corsi, a iniziare a essere uno dei vari insegnanti di recitazione o di interpretazione che passavano per la Paolo Grassi, ovviamente imparando tantissimo, perché quando passi dall'altra parte e devi provare a essere chiaro in quello che sai, e ancora qui si può discutere, in quello che pensi sapere, beh, un'esperienza straordinaria. Poi mi sono ritrovato a avere degli allievi, che oggi dire allievi fa un po' ridere, cioè Antonio Albanese l'ho avuto in classe, dicevo io delle cose a Antonio Albanese, Giuseppe Battiston ce l'avevo in classe, cioè l'ho avuto in classe di quelli che oggi sono dei personaggi straordinari del teatro italiano. Dunque, anni importantissimi, apprendimenti, e da lì sono nate le prime regie, nel senso che a scuola, alla Paolo Grassi, succedeva che si aveva l'occasione di mettere in scena un testo con gli allievi, e devo dire che ne ho fatte una o due e credo che sia aperto un mondo, ho trovato un mondo nel quale, non dico che ho facilità, perché no, è un mestiere difficilissimo quello del regista, però diciamo un mondo in quale quella difficoltà la affrontavo con piacere. È come se mi ritrovassi, quella macchinina mi piaceva, perché proprio tu, questa macchinina di segni, fa questa scatola nera vuota nella quale tu inizi a mettere dei segni, allora se metti lì un pezzettino di rosso per terra, questa cosa ti racconta quello, se poi metti un'altra roba, una persona che entra là in fondo, questo racconta un'altra cosa. Il piacere dei segni e di come i segni raccontano. Mi sono sempre domandato come mai la regia mi fosse piaciuta. Non ho nessuna risposta. Io mi invento le mie mitologie, perché tanto... perché no? Riguardano un certo nomadismo. Vengo da una famiglia nomade, sono arrivato in Ticino già che avevo 7-8 anni. Prima c'è un padre russo-polacco, una madre italo-ticinese, migrazione in Argentina. Dunque, come in quanto bambino, agli 8 anni di età avevo già fatto il Canada, l'Argentina, la Germania, l'Italia, e sono arrivato in Svizzera. Poi più tardi ho ricominciato a viaggiare. Credo che dall'inizio ho sviluppato una sensibilità a arrivare in un posto e riconoscere i segni che determinavano quel posto, e credo che da lì mi è nato un piacere di ricostruire queste situazioni nelle quali, che probabilmente in quanto bambino le avevo vissute guardandole da fuori e nuotandoci dentro come se fosse la mia zona, il mio liquido amniotico che mi accoglieva, no? Perché come abbiamo viaggiato molto, ogni luogo era un luogo nuovo che dovevo guardare da fuori prima di poterci entrare.
Andrea Novikov lascia l'Italia, torna in Svizzera e crea anche dei punti di riferimento che sono diventati importanti nel corso degli anni.
Allora, l'anno dovrebbe corrispondere, credo, 94, da quelle parti lì. Vivo in Italia, vivo a Milano, insegno alla Paolo Grassi, ma per stipendi a 1000 euro al mese, faccio un po' l'attore, provo a fare la regia e nessuno ti dà spazio. Berlusconi arriva, è molto presente, la città di Milano diventa la città, una Milano da bere, una città superficiale, legata alla moda, alle televisioni private, eccetera. Mi sento male, mi sento a disagio, non mi sento più in un'Italia che mi parla, che mi corrisponde, la situazione diventa complessa e difficile. A quel punto avevo già acquisito abbastanza strumenti per non aver voglia di tornare in Ticino e faticare troppo a cercare di piccoli spazi difficili con la situazione che c'era in quegli anni. La cosa anche lì, di nuovo, direi le coincidenze della vita, che sono straordinarie perché determinano totalmente i nostri bivi. Sono un po' in crisi, sono a Milano, ho voglia di muovermi un po'. Intanto, c'erano già un paio di regie però in Ticino, avevo fatto L'Alieno e Alfonsina Storni, le prime regie professionali le ho fatte qui in Ticino, grazie a Vania Luraschi, al PAN e al Ticino ho potuto praticare, vedere, affrontare un vero pubblico. Durante questi spettacoli avevo conosciuto un giovane attore, Roberto Molo di Chiasso, che era ticinese ma era partito a studiare a Ginevra, aveva finito la scuola Serge Martin, cercava lavoro e dunque era ingaggiato in questi due spettacoli. Siamo diventati molto amici e dunque parto a Ginevra a trovare Roberto. Così, una sera arrivo in uno squat ginevrino, sono gli anni straordinari degli squat di Ginevra, tantissimi posti alternativi, in cantine, in teatrini, c'era una dinamica molto molto ricca, molto bella, molto interessante. Vado a vedere uno spettacolo di Roberto Molo e un altro suo collega in uno scantinato teatro, ne parliamo tutta la notte, io dico tutto quello che penso, non mi piace, mi piace, non mi piace, discutiamo così liberamente. Poi torno a Milano, un paio di mesi dopo Roberto Molo mi chiama e mi dice: senti Andrea, abbiamo trovato un po' di soldi, lo riprendiamo quello spettacolo, ci è piaciuto molto quello che ci hai detto, vorresti farne la regia? Ovvio che sì, nel senso che se a Milano non hai lavoro parti per Ginevra, vai a fare una regia. Lo spettacolo ha avuto un notevole successo per l'epoca, perché ho ancora gli articoli, il matrimonio felice della poesia del teatro, un soffio di poesia sui nostri palcoscenici, una roba che dice là, degli articoli di stampa. In quell'epoca la stampa ancora si occupava di scrivere sul teatro, oggi gli spazi si riducono, la cultura, diciamo, diventa un po' difficile che trovi spazio. In quegli anni no, i giornalisti andavano, venivano, vedevano, e questo spettacolo ha avuto un successo e mi hanno proposto un'altra regia. Ne vuoi fare un'altra? In più ci sono anche qualche soldo. Sì, ma è incredibile. Ho fatto una seconda, poi una terza, poi una quarta, e per qualche anno ho fatto avanti e indietro tra Milano e Ginevra facendo una regia una dopo l'altra. Un giorno ho smesso di prendere il treno che tornava a Milano per starmene fermo a Ginevra e Losanna, e è iniziato un lungo percorso di regista teatrale in una situazione che in quegli anni era molto dinamica, molto, molto interessante, gli anni 2000, Ginevra e Losanna.
Andrea Novikov, hai non solo firmato delle regie che hanno segnato un periodo di un certo tipo di teatro nella Svizzera romana, in particolare a Ginevra. Poi c'è stato un momento in cui sei stato chiamato a dirigere il TPR, il Théâtre Populaire Romand.
Sì, dopo un po' di anni di regia è stato un momento in cui ero un po', insomma, il regista, uno dei 3-4 registi importanti della Svizzera romana. In quel momento il Théâtre Populaire Romand, un'istituzione storica straordinaria, la storia del teatro della Svizzera romana indipendente in una città particolarissima come la Chaux-de-Fonds, una città operaia, una città con una dinamica di vita molto interessante. In anni storici, negli anni 70, il Théâtre Populaire Romand ha veramente dialogato con una città che erano anni in cui la Chaux-de-Fonds vinceva il campionato di hockey, in cui il mondo delle orologiai era enorme, in cui i sindacati erano fortissimi, in cui il teatro aveva proprio, era iscritto nella società, era proprio... Il Théâtre Populaire Romand ha veramente costruito una storia straordinaria. In quegli anni, con il suo fondatore Charles Joris, che era già partito, c'era Gino Zampieri, che era stato suo collaboratore, assistente, che aveva lavorato al Piccolo Teatro di Milano, che aveva preso il suo posto, in quegli anni partiva in pensione. E dunque si apriva la possibilità che ci fosse un nuovo direttore per il Théâtre Populaire Romand. Non c'è stata veramente una candidatura, c'erano state delle candidature ma non erano soddisfatti. Poi dunque hanno iniziato ad andare a cercare 2 o 3 persone che loro trovavano pertinenti per dirigere il luogo. Me l'hanno proposto, chiaro che valeva la pena di saltare su questo treno, ma un'avventura così non bisogna lasciarla perdere. E fare il regista, anche se mi andava abbastanza bene in quegli anni, rimane sempre faticoso, vuol dire che ogni 2 minuti stai preparando un nuovo dossier, stai domandando dei nuovi soldi per fare uno spettacolo, intanto che fai lo spettacolo stai già domandando i soldi per il prossimo, cioè è un lavoro. Andare bene vuol dire che fai uno spettacolo, forse 2 all'anno, forse fai un po' in tournée, e questo vuol dire che stai continuamente cercando soldi, continuamente inventandoti luoghi dove puoi provare, continuamente creando distribuzioni e gruppi e equip, continuamente. È molto faticoso. Ho pensato che avere un luogo, essere in un luogo fisso, poter creare su dei tempi lunghi, potesse essere sicuramente un passo in avanti nel mio percorso artistico, ma anche una riflessione importante per il teatro, per la cultura in generale. La cultura necessita tempo, la cultura deve avere spazi per perdersi, la cultura non è fatta per produrre il risultato subito, adesso. La cultura è fatta per creare un territorio di pensiero, di riflessione. Bisogna perdersi, non si può fare cultura senza perdersi. Dunque pensavo che un luogo mi avrebbe permesso di sviluppare questo. In realtà la direzione di un luogo teatrale è qualcosa di molto più complesso. Non me l'aspettavo, non avevo le conoscenze di quanto complesso potesse essere. È vero che l'arrivo di qualcuno era sempre un dialogo complesso. Chi è questo qui che arriva a dirci come fare? Noi che sappiamo come fare perché abbiamo fatto noi il teatro in Svizzera romanda. È chiaro che è un dialogo, però direi che se uno è abile, diplomatico, armato, esperto di questo tipo di dinamiche, va bene. Io devo dire che ero più un artista pazzo, cioè so gestire delle compagnie, però sono più un artista, mi piace lavorare, inventare, mettere in discussione, eccetera. Dirigere un luogo è rassicurare un gruppo, creare per me è togliere le sicurezze. Dunque sono stati anni, ho imparato ma tantissimo, ma anni complessi, molto complessi in termini di lavoro. Poi vabbè, ci sono molte cose, è un teatro di creazione e allo stesso tempo un teatro di accoglienza. Vuol dire che c'è una stagione con una trentina di spettacoli all'anno da programmare e allo stesso tempo bisogna creare degli artisti e allo stesso tempo bisogna creare in quanto regista del luogo. C'erano tre sale da gestire, c'era un lavoro di programmazione, di viaggi, di circolare, di vedere, di creare, di far partire in tournée i propri spettacoli. C'era una massa di lavoro impressionante. Cioè,
a un certo punto questa avventura e questa crescita anche è terminata. E in questi ultimi tre anni che cosa hai fatto, Andrea Novikov?
Ho preso del tempo per me, ho approfittato molto di mio figlio, ho avuto un figlio tardi e l'ho avuto proprio quando iniziavo questa avventura al TPR, dunque anni, in questi due anni del TPR lavoravo 16 ore al giorno, dunque non l'ho visto i primi tre anni della mia vita. E mi sono detto, appena finita l'esperienza al TPR, che non avevo nessunissima voglia di sentir dire a mio figlio, fra 15 anni, non ti sei occupato di me. Non avevo voglia, ma proprio nessuna. E ho detto, mi dedico a te.
In questo percorso, Andrea Novikov, che ci hai raccontato, umano e professionale, in tutti questi anni avrai certamente maturato un, chiamiamolo così per semplificare, per chi ci ascolta, una sorta di metodo per plasmare l'attore attraverso alcuni principi che animano la creatività. Tu ti sei definito un artigiano della scena e continui ad esserlo, nel senso che ti lasci condizionare o suggestionare da chi ti trovi davanti, dal testo, per poi fare una scrittura poetica che trova sul palcoscenico la sua definizione.
Dunque c'è l'attore da una parte, però prima dell'attore, no, non è prima, è in parallelo, c'è tutto un mondo di questi segni scenici. È vero, non ho mai avuto voglia di mettere in scena un testo, credo non mai, dall'inizio non avevo voglia, avevo voglia di dialogare con dei testi, dialogare con delle storie, dialogare con dei romanzi, dialogare con dei testi di teatro scritti. L'eccitazione mi veniva dal dialogo e non dal rispetto. Non è mancare di rispetto, cioè avere voglia di dialogare, cioè voglia di non perdere me per servire qualcun altro, ma voglia di che tutti e due ci mettessimo in discussione. Io dovessi mettermi in discussione perché quell'autore ha scritto, è intelligente, è bravo, ha scritto in quell'epoca o in quell'altra epoca, mi obbligava a mettermi in discussione, ma io volevo mettermi in discussione lui perché lui aveva scritto anni fa, aveva scritto in un altro paese e non aveva scritto per stamattina, qui, per stasera, qua, quando voi venite, quando voi spettatori venite. Avevo voglia di farlo riscrivere per stasera voi qua. Dunque per far quello dovevo obbligarlo a modificare un po' se non le sue parole, perché non potevo, almeno cosa queste parole potevano significare, oppure cosa potevo mettere di fianco a queste parole, che colore, che luce, che spazio, che movimento, che mettevano in discussione queste parole o che le rendevano attuali. Possiamo, il termine è una maniera di definire abbastanza classica di cosa stiamo cercando di fare con uno spettacolo, renderlo attuale, cioè portarlo a che i segni comunicanti, i segnali, la storia, la favola, le parole siano dette adesso, suonino come se adesso fossero necessarie. In fondo è questo che stiamo cercando. Dunque ho cercato un po' tutti i mezzi, poi devo dire, probabilmente sempre per questa cosa di nomadismo, non ho un amore particolare per una lingua. Sì, amo l'italiano perché lo pratico, però adesso da 20 anni pratico il francese. Ho un amore per quello che gli esseri umani quando parlano comunicano. Questo mi ha portato probabilmente a non essere un fanatico dei testi in quanto tali, ma di quello che il testo comunicava, oppure come qualcosa è detto piuttosto che cosa è detto. Vabbè, diciamo, i segni della scena, mi piace la geometria, mi piace l'architettura, sono figlio della generazione del cinema. Ma il cinema in quanto montaggio, ritmo, colore, poetiche, tutte queste cose ho voglia di portarle su una scena, come credo tutti i teatranti di tutte le epoche. Si prende tutto quello che c'è intorno, tutte le forme di comunicazione di un'epoca, si buttano in questa scatola nera. Tutti questi segni mi intrigavano, avevo sì voglia sempre di dialogare con uno spettacolo, non servirlo. Dobbiamo cercare attori che abbiano voglia di mettersi in discussione, di interrogare il loro proprio lavoro e il loro rapporto alla scena. Se non trovi queste persone, può esserci un problema, perché l'attore può pensare che lui è tutto quello che è necessario per questo spettacolo e che il resto è solo colorare lui, colorare il suo lavoro. Ma con tutto il rispetto per gli attori di questa scuola, io ho un problema, perché per me una luce che attraversa un palco racconta, parla, non è che sta aspettando l'attore questa luce per parlare. Un'alba non sta aspettando qualcuno che arrivi per essere bella. Un suono, una musica, un silenzio, uno spazio vuoto, una piazza vuota non sta aspettando qualcuno per essere un bellissimo spazio. E per me la scatola nera è bella e racconta anche quando ancora niente ci è passato dentro, niente è arrivato. Il mondo non aspetta noi esseri umani per esistere.